Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo. Lo sguardo altrove. Storie di emigrazione.
Joseph Vecchi, i menù della storia. Quando si dice una vita avventurosa, non si può non pensare a quella del bolognese Giuseppe Vecchi, trascorsa tra le atmosfere scintillanti dei grandi alberghi europei, là dove i menù seguivano di pari passo la storia. Non di rado, infatti, capitava al maître, la cui prima virtù deve essere la discrezione, di servire personaggi che di lì a poco avrebbero cambiato il corso del mondo. Vecchi ha vissuto quella che Savinio chiamava la girevole vita delle camere d'albergo e che lui stesso, nella sua autobiografia pubblicata a Londra nel 1948, citando l'Enrico IV di Shakespeare, ha così riassunto: «The tavern is my drum». Ma andiamo con ordine. Giuseppe Vecchi è nato a San Giovanni in Persiceto, vicino a Bologna, nel 1892. Il padre, barbiere, avrebbe voluto avviarlo agli studi musicali, ma lui decise di emigrare in Francia, ancora adolescente, per lavorare come cameriere. Fece le prime esperienze a Nizza, Aix-les-Bains e Parigi, finché nel 1906 venne assunto all'Hotel Claridge di Londra, da un persicetano che ne era divenuto direttore. Al Claridge erano ospiti fissi principi, statisti e miliardari, come gli americani Vanderbilt e la principessa Radziwill. In questo ambiente elegante e raffinato, Giuseppe imparò il mestiere e in soli 6 mesi venne nominato floor waiter, direttore di sala. Gli anni 1910-1911 furono speciali per Londra. Dapprima i funerali del re Edoardo VII e poi le cerimonie dell'incoronazione fecero confluire al Claridge teste coronate e nouveau riche. Un sontuoso Coronation Night Gala ebbe luogo nell'albergo, mentre tutta la città era un susseguirsi di festoni, bandiere, ghirlande, luci. Desideroso di migliorarsi, il giovane Vecchi non si lasciò sfuggire l'occasione di lavorare al Kaiserhof Hotel di Berlino, noto nell'ambiente internazionale per la severa disciplina ed il servizio perfetto. Ben presto, però, rimpianse Londra, perché l'atmosfera al Kaiserhof era fortemente militare e lo staff dell'albergo sembrava essere stato addestrato in qualche caserma. I clienti, tra cui spiccavano personalità dell'esercito come il principe Guglielmo e il generale von Moltke, non davano ordini, ma li gridavano. We'll be right back. cene del principe erano ammessi solo gli alti gradi militari e si parlava, fino alle prime luci dell'alba, sempre e solo di guerra. Anche a causa dell'assenza delle signore, queste cene avevano qualcosa di sinistro, come traspariva dai brandelli di conversazione che Vecchi riusciva ad afferrare. Un rumore di sciabole si sommava a quello delle stoviglie in cucina. Tuttavia, Berlino a quei tempi era una città gaia, celebre per la sua vita notturna, e il maître bolognese ebbe modo di conoscere anche il lato sentimentale dei tedeschi. La notte in cui al Kaiserhof si festeggiò il compleanno dell'imperatore, la cui fotografia compariva su ogni menù, poté farsi un'idea della strana eleganza delle giovani signore, i cui abiti, pur sontuosi, sembravano fatti per durare a lungo e renderle anche più vecchie della loro età. Il giorno, all'inizio del 1912, che vide arrivare in albergo lo zar e la zarina di Russia per il matrimonio della figlia del Kaiser, Vecchi si innamorò della Russia. Avendo notato come il personale al seguito dello zar fosse cordiale e disponibile al dialogo, a differenza degli impettiti ufficiali tedeschi, maturò la decisione di trasferirsi in quel grande paese non appena possibile. Poco dopo, per una fortunosa coincidenza, un amico italiano, appena assunto all'Hotel Astoria di San Pietroburgo, lo aiutò a trovare un posto nello stesso albergo. Giuseppe giunse nella città delle notti bianche nel settembre 1913 e fu amore a prima vista. Le città, pensava, come le persone, hanno un carattere e le cupole dorate, le architetture neoclassiche, le vie silenziose lungo la Neva con i loro imponenti palazzi gli dicevano che questa era la sua città. Tanto più che ad accoglierlo come direttore del ristorante vi era un italiano che aveva lavorato al Savoy di Londra. A San Pietroburgo, Giuseppe dovette presto scordarsi la severa disciplina appresa a Berlino, perché la sua efficienza rischiava di rovinargli i rapporti con gli altri membri dello staff. Altro motivo di sorpresa fu il menù dei due ristoranti della storia: il francese, dove lui avrebbe prestato servizio, e il russo. Non aveva mai visto una scelta di piatti tanto ricca. Con l'inverno giunse anche la stagione dei balletti russi, con la Pavlova e Nijinsky acclamati sulle scene, e la Kcesinskaya, prima ballerina del teatro imperiale, assidua frequentatrice del ristorante. Gli spettacoli di danza erano spesso seguiti da feste alla storia, dove gli esuberanti clienti si abbandonavano al vino, al canto, all'allegria. Ormai a suo agio, nel nuovo ambiente, Vecchi aveva l'onore di servire illustri personaggi, tra cui il Granduca Dmitri Pavlovich, il primo che si rivolse a lui chiamandolo per nome.
Очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, жгучие, пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, нет вражды людской. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил...
Fu subito dopo le feste di Pasqua del 1914 che il giovane maître percepì un cambiamento d'atmosfera nell'hotel. Ai tavoli riservati, i membri delle ambasciate erano in perenne agitazione, mentre i camerieri tedeschi diventavano sempre più scostanti e non facevano altro che cambiare i loro rubli in oro. Nel luglio dello stesso anno il direttore italiano del ristorante lasciò l'albergo e Vecchi prese il suo posto. Ad agosto scoppiò la guerra ed immediatamente vennero arrestati i proprietari e i camerieri tedeschi della storia. Il lavoro di direzione del ristorante si fece per Giuseppe particolarmente gravoso, mentre la città là fuori risuonava di canti patriottici e delle parate dei cosacchi. Dall'hotel era sparita l'allegria di un tempo, nonostante il Granduca Dmitri si sforzasse di organizzarvi feste. A corte, intanto, cresceva sempre di più l'influenza sinistra di Rasputin, che si diceva tenesse in suo potere la zarina. Alla storia, il terribile monaco capitò in occasione di una cena organizzata in suo onore da una principessa. Nelle sue memorie, Vecchi ricorda di non aver mai avuto cliente più maleducato e detestabile. Rasputin era d'aspetto trasandato e poco pulito. Beveva a garganella e mangiava con le mani in una saletta riservata, circondato da 12 dame accompagnate dalle loro giovani figlie che ridevano ad ogni sua volgare battuta. Nessun ospite maschile era stato ammesso alla festa. La città, che aveva mutato nome in Pietrogrado, soffriva le sconfitte della guerra e la fame. Quando anche la storia fu requisito e trasformato in una lussuosa caserma, l'avventuroso bolognese decise che era tempo di cambiare aria. Per un po' lavorò al Félicien, un ristorante sulla Neva, nei dintorni di Pietrogrado, aperto solo d'estate. Nell'autunno del 1916 tornò in città, al Bear Restaurant. Lì ricevette l'offerta di gestire il ristorante del Grand Hotel di Kiev dal nuovo proprietario, un banchiere che aveva a lungo frequentato la storia. L'amore per la Russia non era ancora svanito. E infatti Kiev, con le cupole dorate delle sue chiese, gli apparve come un luogo fiabesco, immerso nei boschi di betulle. Benché la clientela del Grand Hotel non fosse così importante o alla moda come nei precedenti locali che aveva diretto, Giuseppe si impegnava a fondo, aveva assunto un ottimo cuoco e andava di persona al mercato a fare gli acquisti giornalieri. Quando apprese nel novembre 1916 che nei dintorni della città era stato installato un campo di prigionieri austriaci provenienti in gran parte dalla zona di Trieste e dunque in grado di parlare italiano, ottenne il permesso di far loro visita e di organizzare, nei giorni di Natale, una festa nel ristorante. Immaginiamoci la scena. Un plotone di prigionieri mal ridotti in marcia nella neve direzione Grand Hotel, scortati dalla polizia. A conclusione della festa, ogni prigioniero volle ringraziare personalmente il maître di Persiceto, per il quale quel momento di grande commozione, le lacrime scorrevano a fiumi, divenne uno dei ricordi più belli.